Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Credo proprio che la domanda di Giovanni Battista, la domanda che attraverso i discepoli il Battista rivolge a Gesù in questa, e che sentiamo in questa terza domenica di Avvento, che è dominata anche da un sentimento di gioia proprio per la vicinanza, la sua domanda: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettare un altro? Questa domanda è anche nostra, perché ci domandiamo sempre, proprio nell'esperienza della vita, se il Signore ci basta, se è Lui veramente colui di cui noi abbiamo bisogno, oppure dobbiamo attendere qualcos'altro, la nostra speranza non la risolve Lui, non risponde Lui alla nostra speranza, al nostro desiderio, alla nostra passione per la vita, al nostro desiderio di pace, di giustizia, di felicità. Sei tu colui che deve venire oppure un altro, oppure un sistema politico, oppure un sistema economico, oppure è uno di quelli che parlano in televisione, oppure chissà, uno che risolve tutti i nostri problemi. Ecco, Giovanni Battista, vedete, aveva un'idea sua di Messia, perché è proprio documentato dal Vangelo, lui vedeva la venuta del Messia come di un uomo terribile, che avrebbe fatto giustizia, che avrebbe separato il buon grano dalla paglia e avrebbe bruciato la paglia. E invece, osservate, Gesù si presenta non come uno che fa giustizia, ma come uno che salva, come uno che, infatti, Gesù fa proprio l'elenco, dice: andate a riferire a Giovanni, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. E poi aggiungo una parola che secondo me è proprio molto significativa: beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Perché Gesù ha scandalizzato. In che modo ha scandalizzato? Non certo facendo il male. Ha scandalizzato perché faceva il bene. Ha scandalizzato perché perdonava i peccatori, invece di giustiziarli, invece di condannarli, per dire, all'inferno. Ha scandalizzato Gesù per la sua opera di misericordia, per la sua vicinanza al più povero, al più piccolo. E allora cos'è questa storia, appunto? Perché anche noi molte volte proprio vorremmo il Messia come vogliamo noi, ma quante volte, quando noi preghiamo, alla fine mi accorgo, noi domandiamo al Signore che faccia la nostra volontà, che risolva i nostri problemi. È sempre la nostra misura quella che mettiamo davanti. Non è che Vabbè, come il Padre nostro, che proprio ci crediamo, insomma, la parola del Padre nostro, sia fatta la tua volontà. La tua volontà, ma insomma, prima fai la mia, poi io faccio la tua. Guardate che è questo gioco a volte anche della nostra preghiera.
E allora possiamo, dobbiamo proprio, io credo, piegarci a quello e a come Gesù ci si presenta. A come Gesù ci si presenta. Perché Gesù ci si presenta con la misericordia, ci si presenta con la sua presenza. È vero poi che Gesù fa i miracoli anche, ma i miracoli che Gesù fa, beh, intanto è proprio un richiamo al profeta Isaia, perché diceva: quando verrà il Messia farà così, farà queste guarigioni. Ma osservate, a me sembrano come l'inizio di un fiume, perché Gesù ha guarito i lebbrosi, senza dubbio, ha guarito i ciechi, i sordi, però quanti ne ha guariti? Non so, ne avrà guariti 10, ne avrà guariti 20, ne avrà guariti 50, ma quanti ci sono? Ciechi, sordi, zoppo, che non sono stati guariti dal Signore. Per questo dico, è come l'inizio di un fiume, appena il primo rigagnolo, poi questo fiume prosegue lungo la storia. E dico, ma quanto bene hanno fatto i discepoli del Signore, questo fiume di carità che ha proprio attraversato, vi accennavo già, della mostra dell'ospedale degli innocenti che raccoglieva i bambini a Firenze, ma questo è soltanto un esempio, anche l'ospedale della Pietà a Venezia. Ma quante opere di carità germogliate proprio per i ciechi, per i sordi, per i poveri, per i bambini, germogliati proprio da questo fiume di grazia. Il Signore è entrato attraverso questa grande grazia di benevolenza e anche attraverso di noi, ma certo. Anche se siamo così pigri, magari così distanti da Lui, ma alla fine c'è un fiume di grazia, un fiume di carità che attraversa anche la nostra vita. Allora vedete, Gesù fa l'elogio del Battista, dice, allora cosa siete andati a vedere? Una canna sbattuta dal vento? No, quello era un uomo saldo, non era una canna che girava di qua di là, era un albero forte. Che cosa andate a vedere? Uno che vestiva di lusso, ma va, quelli noi potremmo dire li vediamo in televisione, li vediamo nelle sfilate di moda, adesso noi diremmo, non soltanto nei palazzi dei re come quel tempo. Un profeta, sì, anzi più che un profeta, però Gesù dopo fa una virata proprio improvvisa, come se facesse proprio un'inversione a U. Dice, Giovanni Battista è grande, anzi è il più grande, tra i nati di donna non è sorto nessuno così grande, più grande di Giovanni Battista, però Gesù aggiunge dopo il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ma perché il più piccolo che segue Gesù è più grande di Giovanni Battista? Vedete, proprio per questo, perché Giovanni Battista ha indicato il Signore. Non so se l'ho detto ancora questo, ma mi colpisce sempre. Giovanni Battista ha indicato il Signore, ma lui non ha seguito il Signore, è stato lì al fiume Giordano. Due che erano con Giovanni Battista a stare con lui, proprio con Giovanni Battista, si sono staccati da Giovanni e hanno seguito Gesù, i primi due, Giovanni e Andrea, l'altro Giovanni che diventa quello evangelista, e Andrea. E i bambini hanno seguito Gesù, e i poveri hanno seguito Gesù, e coloro che sono deboli, coloro che sono peccatori, li sono corsi dietro. Allora avete il più piccolo nel regno dei cieli, è più grande di Giovanni Battista, perché acquista la grandezza di Gesù, perché acquista il cuore di Gesù, perché acquista la salvezza di Gesù. Ecco, allora che cosa desideriamo per noi? Che cosa desideriamo in questo avvento? Che cosa desideriamo per Natale? Che cosa domandiamo? Guardate, io dico, domandiamo la fede in Gesù, domandiamo l'amore a Gesù. Oggi è la festa, è la ricorrenza di un santo, San Giovanni della Croce, che è proprio un santo innamorato, e dice, vedete cosa dovete cercare? Dovete cercare di amare Gesù. Ma Santa Teresa d'Avila diceva la stessa cosa, ma tutti i santi alla fine, anche i santi della carità, questo attaccamento al Signore, insomma, si parla sempre di opere buone e bisogna fare le opere buone, ma se non hai un cuore attaccato a Gesù, le fai le opere buone per orgoglio, per dire che bravo sono stato. E cosa interessa al Signore che tu sei bravo? Se sei già bravo per conto tuo, non hai bisogno di me. Ecco, vedete, per questo il più piccolo nel regno dei cieli, il più piccolo perché bambino, il più piccolo perché povero, oppure perché capisce e sperimenta che ha bisogno del Signore. Ecco, allora non abbiamo timore di domandare questa vicinanza, di domandare questa carità. E allora direi proprio, prepariamo un posto a Gesù.
magari nel presepio di casa, ma nel presepio della vita, con la preghiera che vi suggerisco sempre, perché se i cristiani non pregano si inaridiscono, diventano come la sabbia della spiaggia dove non può crescere nulla. Ecco, quindi la preghiera di ogni giorno, l'Angelus, il ringraziamento, la confessione, chi non l'avesse già fatta in questi giorni la faccia, in questa settimana verranno date delle indicazioni anche. Un posto per Gesù nella nostra vita e quindi un posto per Gesù nella carità. La carità che è benevolenza intanto, non quella rigidità, quella durezza, benevolenza, cordialità anche, e quella carità che è condivisione, condividere quello che si è, il tempo, il denaro, condividere, fare proprio le opere buone, farle sapendo che serviamo il Signore. Ecco, il Signore ci accompagni in questi giorni così belli anche della novena del Santo Natale, viviamola magari anche personalmente, viviamola con la preghiera, con la carità, e allora il più piccolo, finché diventiamo piccoli e rimaniamo piccoli, bisognosi del Signore, lui ci fa grandi della sua misericordia, della sua bellezza proprio, bellezza della vita e della sua bontà, bontà e carità della vita.